broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Come state, amici, amici, amiche e tutte quant? 18.08 minuti qui su Radio Parma, 102.104 sono le frequenze FM, se siete nella nostra ridente cittadina e anche un po' di provincia e anche un po' più in là, dipende da che lato, da che direzione andate. Ma non temete, perché se doveste perdere siete in viaggio e doveste perdere la trasmissione, allora c'è lo streaming in internet su radioparma.it, oppure ancora, se proprio non aveste modo stasera di ascoltare e seguire Mania di Protagonismo, non preoccupatevi, perché ci sono i podcast, ossia voi andate belli belli su Spotify, vi digitate Mania di Protagonismo Radio Parma e trovate tutte le puntate, così idem per le altre trasmissioni di Radio Parma. Facile, bello, quanta roba. È 18.09 di venerdì 3 febbraio, finisce la settimana, la finiamo in bellezza come sempre. Le rubriche dovrebbero essere due, ma la nostra Greta ha avuto un'altra emergenza materna, nel senso che il papi è stato chiamato last minute per una questione di lavoro, e quindi chi è che ovviamente si deve puppare la family? È la mamma sempre, e quindi Greta non ci sarà, la ritroveremo la settimana prossima. Ma c'è la cosmeticante, che è reduce da una vacanza innevata, quindi ci racconterà com'è andata sulle nevi. Noi apriamo sempre con la rassegna stanca per iniziare, con un po' di musica, e poi ci colleghiamo con lei. Stiamo comunque insieme fino alle 20 e stavo valutando di fare anche diretta TikTok dalle 19, adesso vediamo, magari 19:15 quando ci salutiamo con la cosmeticante. Comunque intanto ascoltiamo i Thanks So Much con la loro My Face, che è molto bella carica, che ci serve per cominciare bene la puntata con il giusto piglio. Drum and bass bellissimo. Eccoci pronti per la rassegna stanca, la rassegna in cui vi leggo i titoli del web, ma non vi dico le notizie. Dovete indovinare voi o immaginarvi voi di cosa parla la notizia. Oh raga, è un'economia veloce questa del 2023 in cui siamo. È tutto veloce, i social sono veloci, le notizie sono veloci. Spesso e volentieri le notizie non sono neanche affidabili, quindi... Sanremo 2023, il cantante LDA ha un legame di sangue ingombrante. È il figlio di Gigi D'Alessio. Che fatica essere il figlio di Gigi D'Alessio. Gianni Morandi e San Giovanni insieme per i 60 anni di Fatti mandare dalla mamma. Paco Rabanne, addio allo stilista che viveva nel futuro. Ma anche Torino, licenziata dopo la seconda maternità, ora può tornare al lavoro. Auguri. Harry e Meghan Markle che non ricevono più inviti dai loro amici di Hollywood. Scusate. Uno studio ha individuato 6 abitudini che rallentano la demenza. Per quanto mi riguarda, sarà meglio che io le assimili velocissimantissimamente. Scusate, Sanremo 2023, tutto quello che è successo tra J-Ax e Fedez. Parkinson, i farmaci contro il diabete ritardano lo sviluppo della malattia. Questo è uno sviluppo molto interessante, perché il Parkinson è una di quelle più bastarde che, nonostante la ricerca, no, si fa sempre fatica. Netflix, niente più condivisione della password, raga. Ma non solo, sono diventati fiscalissimi, cioè vogliono anche che tu dimostri di essere tu dentro a casa tua. È una roba allucinante. Essere amici con il nuovo partner del proprio ex, alcune celebrity ci riescono benissimo. minori connessi, sempre più bulli e vittime, sempre meno controllati. Si parla ovviamente dei social. Studentessa trovata morta allo Yulm, la lettera del rettore, un disagio che non va ignorato. E poi Sanremo, di nuovo Olly. Bambini e soldati sui muri delle città colpite dalla guerra, le opere d'arte di TV Boy o TV Boy arrivano in Ucraina. Sarà l'erede di Banksy, costui. Ma anche Festival di Sanremo, tutto lo stile delle vincitrici. Sì, no raga, non si può non si può eludere Sanremo. Da adesso in poi mettetevi l'anima in pace. Io mi ricordo quando non seguivo Sanremo che era un assedio, era impossibile evitare Sanremo. Quindi rilassatevi, cioè o spegnete tutto fino a venerdì prossimo, sabato prossimo. Se no, così. Gwyneth Paltrow che non butta nulla, soprattutto i vestiti di quando stava con Brad Pitt. Ci sta, una persona le piace conservare. Direi di chiudere qui la rassegna stanca, andare velocemente in pubblicità, che poi torniamo e ci colleghiamo con la cosmeticante. Non prima... No, scusate, mi sono sbagliata. Apple Martin. Ah! Ma voi l'avete vista la figlia di Chris Martin e di Gwyneth Paltrow? È uguale a Chris Martin e Gwyneth Paltrow. Sono un po' interdetta, non me l'aspettavo che fosse così uguale. E anche, adesso guardo questa foto, Orfali Bros di Dubai, il miglior ristorante, vabbè, non ci interessa. Niente, make-up partner Sephora di Sanremo, chi c'è dietro il beauty look di Sanremo, perché Sanremo è davvero Sanremo. Pubblicità, ma noi torniamo subito dopo, state lì. Wanna see you peacock, you peacock. Erano tempi migliori, erano tempi più semplici, quelli di Katy Perry e la sua Last Friday Night. E come primo throwback, non male, anche perché appunto trattasi proprio di venerdì oggi e quindi calza a fagiolo. Mi è venuta in mente lei perché la notizia che parla di celebrities che riescono a essere amiche o amici con gli ex dei loro partner, c'è proprio la foto di Katie che dice sembra impossibile, si può costruire un grande rapporto di amicizia con nuovi fidanzati. Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson, fino a Sophie Turner e Taylor Swift. Ecco le celebrities che ce lo dimostrano, certo, perché noi abbiamo la certezza, no, che loro abbiano un'amicizia vera. Dunque parliamo di, vediamo, non è possibile, rabbrividisco solo l'idea, ma qualche caso tipo le celebrity, ecco 5 esempi da cui prendere spunto. La modella Monica Schipper ha detto di essere veramente felice che l'ex marito abbia trovato una persona che lo rende così felice ed è serena che suo figlio Flynn possa avere una famiglia allargata. Le due infatti non perdono occasione per farsi vedere a trascorrere del tempo insieme, Katy Perry e Monica Schipper. Ma anche Jason Momoa, che non è più il compagno di Lisa Bonet, ma ai tempi del loro amore, più volte ha ribadito quanto stimasse e adorasse l'ex marito di lei, Lenny Kravitz. E anche Gwyneth Paltrow, che dopo aver detto addio a Chris Martin ha costruito un saldo rapporto di amicizia con la nuova fidanzata, ovvero Dakota Johnson. Non dimentichiamoci appunto che Chris Martin sta con Dakota Johnson. Io personalmente sono sconvolta dalla genetica, perché praticamente se tu vuoi davvero, se cercate Apple Martin, vedrete proprio la fusione della faccia di Chris Martin e quella di Gwyneth Paltrow. Una cosa spaventosa. Buonasera, benvenuta, buonasera. Ti vedo un attimo interdetta. Alessia? Cosa si guarda? Alessia, buonasera. Niente, non... Dovete vedere la faccia. Sta leggendo qualcosa di importantissimo. E comunque torniamo a... Scusate perché abbiamo un attimo un problema tecnico, evidentemente io ero in collegamento ma l'abbiamo un attimo persa. Ci ascoltiamo Carly Rae Jepsen e poi torniamo, vi prometto che ci sarà anche la cosmeticante. Uno dice, stava sicuramente, no, guardando delle foto un po' piccanti o qualcosa di, no, di scabroso, di succoso. Di ai nostri ascoltatori cosa stavi leggendo, Alessia.
stavo leggendo il rapporto annuale di Cosmetica Italia sulla vendita dei cosmetici.
Ognuno ha i suoi, no? Ha i suoi vizi. E lei, questo è il vizio dell'Alessia, la nostra cosmeticante. Benvenuta, bentornata.
Grazie, bentornata più che altro, sì.
Ci hai paccato poderosamente per andare in vacanza in montagna a provare a sciare, se non sbaglio.
Sì, ho provato a sciare.
Come
è andata bene?
Io non t'ho detto, perché io quando tu hai detto, non ho mai fatto, vado, ho detto, piglia il maestro, ho detto ok, perché non volevo né guffare né metterti nell'ordine di idee che potesse andare male, no? Com'è andata?
Allora, con il maestro benissimo. Allora, io l'avevo già messo l'anno scorso lo sci una volta, okay, da sola. Mi ero schiantata perché ovviamente non
perché non è normale fare. Che sia così, è normale,
esatto,
che...
esatto. Però devo dirti, come ho pattinato da piccola, mi tengo
okay,
e vado. Poi dopo il pomeriggio senza maestro mi ero dimenticata, cioè avevo fatto pranzo, ho dimenticato tutto,
okay,
ho fatto una piccola discesa, non riuscivo a fermarmi, panico, però ho detto vabbè dai, magari è solo un attimo, sono andata su altre piste che non conoscevo, il primo tratto era più ripido di quelli che avevo fatto, ho piantato, cioè mi sono fermata in mezzo alla discesa, ho pianto 10 minuti.
Sì, sì, classico.
Così, tipo, raccolta in me
sì,
stessa.
Sì, sì, sì.
Ho tolto gli sci e sono andata giù di culo.
Mi sembra, guarda, direi che hai fatto esattamente tutto quello che si fa nelle prime esperienze con gli sci, io mi ricordo, non so quanti... Poi vabbè, io ho questo ricordo, ero più piccola, chiaro, quando sei più piccolo impari più alla svelta, però... Le crisi di panico quando ti trovi davanti al cosiddetto muro, che poi magari per te è un muro, per uno bravo è una discesina,
è una
del
cavolata.
Cavolo, esatto. Oh. E io non credo di aver provato mai nella mia esistenza una paura nella forma più pura del termine, il terrore vero e proprio. E
esatto.
Adesso che cazzo faccio? Panico,
sì,
totale.
Stavamo per chiudere le seggiovie per scendere, cioè, e per scendere c'erano solo le rosse, quindi io proprio
no.
Tipo vedo la seggiovia da lontano e non riuscivo più a non cadere, cioè cadevo.
No, guarda, io lo dico, secondo me, vabbè, allora, quelli che abitano nei posti dove poi è facile andare a sciare ci crescono, no, con questo sport.
Sì.
Chi proprio arbitrariamente dice vado, piglio e vado a sciare, è uno shock sotto talmente tanti punti di vista, vedi, termico,
la fatica di portare gli sci,
tutta l'attrezzatura che ci vuole, le temperature, anche il paesaggio che è bellissimo ma inquietante, perché quando cala il sole, non so se è calato, e tu hai queste montagne, fa anche un po' paura, almeno io ho questo ricordo.
No, a me non fa paura, però sì, magari è un po' più...
Non lo so, c'avevo questa immagine, è molto, cioè, non so come dire, la neve uguale all'acqua, per chi non è abituato all'elemento nuovo, è un cambiamento importante, non è come dire,
sì,
vabbè, vado a fare una passeggiata, cioè cambiano,
sì,
tante
me
cose.
Noi donne comunque siamo più... un po' più tirate su questo, cioè io vedo i ragazzi che stavano con noi che non sciavano tranquilli,
era per finta, era una finta,
era per finta.
Quella era mascolinità tossica che era talmente preponderante che non potevano farsi vedere deboli, ma dentro morivano. Io ricorderò sempre, e scusa amore se racconto questo episodio, se mi stai ascoltando, ci invitano a me e Andre a sciare, questa mia amica, compagna di pallavolo, aveva un appartamentino a Sestriere, e quindi ci invitano per tipo dopo Capodanno, andiamo, no? Io devo dire, me la cavo perché da piccola ci andavo sempre, quindi quello è un po' come la bicicletta, non sono per carità Deborah Compagnoni, però me la cavo, il segreto mio, raga, è che non strafaccio, ok? Perché ho una certa, non lo faccio sempre, quindi quando vado... pian pianino io scendo e sto bene, mi diverto, faccio sport, eccetera. Andrea non aveva mai sciato, quando era andato con lo snow, con la tavola da snow, quindi insomma andiamo, noleggiamo tutta la roba perché non ce l'abbiamo, non è uno sport che pratichiamo sempre. Io ero un po' imparanoiata, ho detto oddio, ma se cado, eccetera, eccetera. Lui invece era molto, molto, non so come dire, chiuso in se stesso. E niente, cade, cioè cade il moroso della mia amica, cado io, ma non gravosamente, mi tiro su, eccetera. Cade Andrea, prende la tavola da snow. Io vado a casa, ciao. È andato a casa, non ha più fatto niente.
Se poi con la tavola da snow cadi sempre.
Sempre,
all'inizio, cioè...
sempre, ma anche quando sei bravo, anche quando sei bravo cadi, quindi insomma non fate come Andrea, ma lui è pesci ed è un po' permalosetto in queste cose, quando poi si la cosa non gli viene subito, gli parte l'embolo e finisce tutto. E di cosa parliamo oggi nella tua rubrica?
Non ce l'ho un argomento, ma quindi boh, adesso ci penso.
Vabbè, possiamo parlare dell'articolo interessantissimo che hai letto. No, a parte gli scherzi, però, perché... a parte gli scherzi, possiamo parlare di quello. L'amico
di sposa sei tu. C'era un tempo in cui la cosmeticante arrivava preparatissima, no? Con le slide, i PowerPoint, le presentazioni. Adesso, capito, va a sciare, poi torna, poi dice no. Non ce l'ho un argomento, cioè è talmente preparata, capito, è ricca di informazioni che è, capito, no prof,
che
non ho...
mi sento sempre impreparata, tra l'altro.
Ma scusa, se ti senti impreparata, no vabbè, a parte che non lo sei mai impreparata, però capito, proprio no, sei anche un po' messa indietro con la schiena, l'ho vista, no? Ha fatto no, non ce l'ho l'argomento oggi, vediamo, perché effettivamente potrei chiederle scusa, ma quindi cosa contiene il tale siero e quando va usato, che lei, capito, sarebbe già, avrebbe tutte le risposte.
Ecco,
quindi
ce l'ho.
Capito? E quindi si rilassa, capito?
E dice... rilasso. C'è l'Avis che mi sta chiamando, tampinando da, non lo so, 2 ore, non risponderò. Okay.
L'Avis per donare il sangue?
Sì, esatto.
Ma perché...
l'ultima volta che ho donato sono svenuta, quindi un attimo li sto...
Amore mio, quanto... avevi fatto merenda prima?
Sì, però vabbè, c'è stato un problema.
Ok, era una roba un po' splatter, è successo, ok, no.
Comunque, riguardo all'articolo di prima...
sì.
Ti faccio questa domanda, secondo te, qual è la categoria di prodotti viso... che genera più euro di vendita in Italia?
Ok.
Cioè, cosa compriamo di più? Quale, cioè, categoria?
Devi farmi l'esempio di cosa intendi per categoria. Cioè, dimmene...
so, creme idratanti, creme nutrienti, creme per peli sensibili, depigmentanti.
Ok, quindi rimaniamo nel range delle creme, giusto?
Esatto.
Quindi non detersione, non...
Esatto,
ok, creme anti-age. Lo sapevo, per forza.
Sì.
Raga.
È una cosa, ma 600 milioni di euro di vendite.
Vacca miseria, mi viene da dire.
E subito dopo creme idratanti, 250 milioni.
Quindi c'è anche uno scalo notevole tra le due.
Esatto. Credo anche perché le creme anti-age costano di più, quindi ovviamente genera più fatturato.
Beh, costano di più un certo tipo, ma dato che ormai, come tu mi insegni, anti-age lo mettono persino sui labello, capito? Secondo me è anche perché fanno proprio numero. Infatti io sto cercando nel mio piccolissimo, hai visto, ho fatto questo reel in cui facevo la skincare serale, ho detto metto la crema contorno occhi anti-age, ma poi anti-age non è veramente anti-age come dice la cosmeticante. Eh sì, infatti questa cosa, tu sei molto brava nel sensibilizzare a questo concept, perché è tutto marketing, e marketing che funziona, peraltro.
Esatto, tra l'altro esiste un effetto cosmetico, si chiama soft focus,
sì,
che praticamente otticamente minimizza le rughe, cioè vengono utilizzate delle particelle che riflettono la luce in un certo modo e tu non vedi la ruga, effetto pialla. E quello viene sfruttato come anti-age, perché tu non vedi la ruga. E viene sfruttato
gomblotto, esatto. Gente, questo no raga, ma io veramente no, ma puoi candidarti in politica per qualcosa, fai qualcosa per noi, assessorato alle marketing cosmetico, non lo so, non è esatto, ma come, cioè questa proprio non è che è pubblicità ingannevole, però non è giusto che tutta sta roba, non c'è qualche ente che monitora?
Sì, no, viene controllato. Allora, in realtà è molto normata l'etichetta, la pubblicità, e tutto quello che viene scritto, il claim cosmetico deve essere vero. Cioè,
okay,
deve essere verificabile e vero. Quindi in realtà molto spesso questo effetto viene sfruttato in prodotti anti-age che effettivamente contengono anche attivi ad azione anti-age.
Ah,
che, esatto. E quindi
solo che tu l'effettone lo vedi grazie a questo trucchetto qua.
Esatto, esatto. E quindi tu pensi, oddio, wow, questa crema funziona.
Invece
effetto ottico.
No, sì. Raga, non c'entra a fare. Quei soldi che state spendendo in anti-age li mettete via. Andiamo tutti dal chirurgo plastico quando arriverà il momento.
Secondo me il retinolo, ecco, quello è un bel attivo da usare.
Sì, l'ho detto, l'ho usato, lo uso sempre.
L'ho visto.
Comunque no, la cosa interessante di questa cosa che dici tu, cioè del dato che hai trovato, è anche che, come sempre, e qua arriva la femminista che è in me, allora innanzitutto l'invecchiamento... È vero, anche agli uomini fa paura, infatti sicuramente ci sarà, non so se è distinto lì nello studio, anche gli uomini acquistano prodotti, adesso sempre di più, però sarà una percentuale.
Anche se la cosa che i prodotti da uomo più acquistati sono i profumi, prodotti cosmetici.
Chissà perché, Alessia, perché gli uomini non temono come noi l'invecchiamento? Me lo sapresti dire, per favore?
Perché si sentono forti nel loro essere uomini.
Perché loro, sì, perché da sempre viene veicolata questa idea che l'uomo anche attempato comunque è affascinante, la donna vecchia è da prendere, da buttare via. Raga, ma poi dite che sono ripetitiva.
No, però comunque, di fatto, la pelle dell'uomo è un pochino più spessa, la pelle dell'uomo tende un po' meno a subire gli sbalzi ormonali. È vero, questo, la menopausa per la donna è un momento...
Ma scusa, ok, ma allora a maggior ragione che dovrebbero romperci meno i coglioni.
Esatto, eh? Sì. Però comunque la donna lo vive proprio molto più intensamente.
Porca miseriaccia ladra.
La pelle dell'uomo invecchia meno velocemente.
No, no, ma
io prendo
hai sicuramente
mio padre che ha 60 anni, mio padre ha 62 anni. Non li dimostra, cioè hai capelli, non ha capelli,
sì, sì, però la pelle
è
bene, benissimo. E, amici, dobbiamo combattere il patriarcato, è tutta colpa del patriarcato, anche il fatto, cioè pensiamo a questo, la donna non solo cioè invecchia effettivamente di più e più velocemente per questioni che esulano dalla sua volontà, perché la menopausa, ragazzi, non è che è non è che possiamo, capito, farci molto. E invece di dire, oh donna, pazienza se invecchi, ecco dei modelli, no, bellissimi di signore di anche di una certa età alle quali aspirare nella rappresentazione mediatica, no, invecchiate di più, male, brutte,
comprate le creme.
E noi,
no, questo, finché non superiamo la logica consumistica, questo non finirà,
no,
mai.
No, mai, impossibile.
Quante battaglie si possono fare, comunque viviamo nel consumismo e quindi il
100%
problema,
è lì.
Avere
è lì.
Un problema significa far fare un acquisto a qualcuno. Quindi...
Aiuto, Alessia. Questa puntata è diventata improvvisamente molto triste. E...
No!
Non per colpa tua, non per colpa tua. Andiamo in a proposito di consumismo, andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché comunque viviamo in un sistema consumistico. Quella nostra Alessiuccia cosmeticante è provata e allora innanzitutto volevo dirti che se appunto sai benissimo, no, che se non te la fossi sentita oggi di chiacchierare con noi, voglio che tu sappia che assolutamente non ti sento, ti sei mutata.
Mi ero mutata, no, dicevo, ma certo, lo so,
okay.
No, anche per me è un momento di svago, quindi...
Ecco, è importante che tu lo sappia che qua sei sempre tranquilla, che per qualsiasi cosa, io scherzo quando dico che ci hai paccata, giustamente sei andata in vacanza, e, però capisco e vedo in te una giovane che è passata già da un lavoro, come si dice, comunque stressante a livello di ore, di impegno mentale, ma dipendente... Alla nefasta e maledetta
partita IVA,
maledettissima partita IVA, amica mia. E fatelo dire da una zia che ce l'ha da un po', che capisco perfettamente il tuo struggle tra quanto tempo prendere per te, per le tue cose nella tua giornata, perché sembra facile, cioè chi guarda da fuori e dice, ah, la partita IVA, lavori quando vuoi tu, non proprio.
Io sono ancora settata sul lavoro dipendente, cioè io mi sveglio, inizio la giornata come se lavorassi... Cioè nel,
solo che è peggio perché nel lavoro dipendente, avendo messo le regole qualcun altro, anche quando tu magari sei portata a strafare, a continuare, a rivedere quella determinata cosa, a un certo punto l'hanno detto loro che, non so, alle 6 devi uscire e volente o nolente esci. Idem con patate se, non so, al weekend non penso che tu lavorassi prima, no? Per
no,
esempio.
No,
esatto.
No.
Quindi ci sono delle regole messe da altri che in qualche modo ti liberano dal senso di colpa. Nel lavoro autonomo tu non solo, giustamente dicevo, per me stessa mi metto la regola io, ma secondo me è molto difficile che tu ti goda i momenti che stabilisci che sono tutti tuoi, perché in quei momenti dici... ma forse potrei fare qualcos'altro, forse potrei fare di più, forse potevo fare quell'altra cosa, forse quell'altra la potevo fare meglio. Capisco, cioè per la mia giornata, la grande angoscia della mia giornata, una giornata normale, media, X, è proprio quella, la gestione del... Oh, è il momento di portare fuori i cani, però se li porto fuori adesso allora potrò fare quella cosa prima o dopo, questa cosa ci ho dedicato un'ora,
no, rispetto alla giornata, cioè io non riesco a dormire di più, cioè io mi sveglio comunque le 7:30,
esatto. Tu devi assolutamente farti una schedule, cioè dovresti paradossalmente farti aiutare da qualcun altro a farti una schedule,
una
della giornata che non la decidi, tra virgolette, non la decidi tu, o hai un margine ovviamente di, no, di modifica, ma dici: io mi hanno detto che devo fare dalle 8:30 alle, non so, alle 12:30 e poi di nuovo, perché se no sbrocchi, detto proprio, detto proprio in termini, no, molto schietti. E oddio, quindi insomma, fidati che sono così, non ti conosco bene bene bene, però per quel poco che ti conosco, come il sospetto che tu faccia comunque già molto e tanto.
Sì, 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 no, io non, cioè, non ci riesco a fare poco.
Esatto, esatto. Dunque, noi abbiamo il nostro break delle 19 e se ti vuoi riposare io ti lascio andare. Se vuoi...
Sì, vado più che altro perché sta tornando mia sorella da Parma.
Ah, salutamela, salutamela. Salutacela.
Mi sono scritto, a che ora vieni?
Salutaci tutta la family, grazie di essere stata con noi. Ci troviamo la settimana prossima. Se volete, la Alessia è la cosmeticante sui social, ma c'è anche il Cosmetipod proprio su tutte le piattaforme dove normalmente ascoltate i podcast. E basta.
Detto... Data della prossima settimana, rughe.
Ah, e questa sarà gettonatissima, Ale, gettonatissima. Grazie tesoro, ciao.
Ciao, un bacio.
Ciao, 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 ciao. Amici, noi torniamo dopo il segnale orario, la pubblicità, rimaniamo insieme comunque fino alle 20. 19:15, venerdì 3 febbraio, sempre qui a Mani di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia. Abbiamo salutato la cosmeticante, abbiamo parlato di cosa è più venduto in Italia a livello di skincare e makeup e abbiamo appurato che ovviamente si tratta di quello che più funziona a livello di marketing, cioè quello che spaventa le persone. Abbiamo paura di invecchiare, la cosa che si vende di più sono le creme anti-age, eccetera eccetera. Ma andiamo a vedere alcune delle notizie anticipate nella rassegna stanca, per esempio quella di questa donna Katia Pellegrino, 39 anni, che era stata lasciata a casa con la giustificazione dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Ma l'azienda ha cambiato idea. Cosa è successo? Era stata lasciata a casa dal lavoro dopo la seconda maternità. Ora però Katia potrà tornare come dipendente alla MC Tecnica di Leini, in provincia di Torino. L'azienda aveva giustificato il provvedimento tenendo in ballo l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, che avrebbero richiesto un taglio delle risorse. Katia Pellegrino, che lavorava da quando aveva 21 anni, raga, quindi no due giorni, quindi ha deciso di non ritirare la lettera di licenziamento e di rendere pubblica la decisione dei suoi datori di lavoro, scatenando una serie di proteste sostenute dai sindacalisti della Wilm e da Ellie Schlein, candidata alla segreteria del PD. L'azienda però aveva ribadito le sue intenzioni anche durante l'incontro con i sindacati, senza neppure valutare la proposta dei due funzionari della, della Wilm, che stavano conducendo la trattativa per reintegro. Nelle ultime per ore però il dietro front, la MC Tecnica si è dichiarata disponibile, aperte virgolette, a, una, a proseguire una trattativa per cercare eventuali alternativi. Dopo un tavolo di 3 ore l'azienda, che ha proposto pure una riduzione dell'orario di lavoro part-time al part-time, ha accettato la reintroduzione della dipendente. Ma guarda un po', Katia Pellegrino non tornerà al ruolo che ricopriva prima della seconda maternità, si occupava del settore commerciale, si riprenderà a lavorare come segretaria alla mansione che le era stata assegnata al rientro dalla prima maternità. Secondo lei il licenziamento era stato solo l'ultimo atto di progressivo demansionamento. A un certo punto ero pessimista, raccontato alla stampa, ma ho sperato fino all'ultimo che le cose potessero cambiare. Almeno ora so che potrò continuare ad avere un lavoro e uno stipendio. E ancora, ho visto troppe persone accettare soprusi senza avere la forza o il coraggio di reagire. Spero che non sarà più così. Anzi, vorrei che la mia vicenda servisse da esempio. Che strano che hanno cambiato idea dopo che la, il caso è esploso sui social. Milo con Skip Marley con Until the Sun Comes Up alle 19:24 minuti, e vediamo questa notizia interessantissima sul Parkinson, che è una di quelle malattie che, nonostante siano tanti tanti anni che la ricerca va avanti e prova in tutti i modi a trovare una cura, è una di quelle più ostili. Ma uno studio italiano dimostra che la comparsa di questa patologia si manifesta mediamente 6 anni dopo nei pazienti che assumono farmaci contro il diabete. E questa è una scoperta che può aprire nuove prospettive per il trattamento. È sempre molto affascinante, secondo me, quando capiamo, no, come funziona la ricerca, quando ci arrivano queste notizie. I pazienti che assumono questi farmaci antidiabetici sviluppano la malattia più tardi. Questo è il risultato di uno studio condotto dal Centro Parkinson e Parkinsonismi dell'ASST Gaetano Pini CTO di Milano, con il contributo della Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson, è pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Neurology. I numeri emersi dallo studio, che è stato possibile grazie alla banca dati del centro Parkinson, i cui sono presenti oggi 37.000 pazienti, suggeriscono che un ruolo dei farmaci antidiabetici nel ritardare l'insorgenza del Parkinson sia in linea con altre pubblicazioni presenti in letteratura scientifica sulle capacità neuroprotettive della metformina, che è un farmaco che potrebbe essere assunto dai non diabetici. Una scoperta che fa ben sperare per la cura e il trattamento della malattia di Parkinson, patologia neurologica che colpisce circa il 3 per mille della popolazione generale e circa l'1% di quella sopra i 60 anni. Si stima che oggi nel mondo siano 5 milioni le persone che ne soffrono, di cui circa 450.000 solo in Italia, un numero in costante aumento, ahimè. Nel 1990, per esempio, erano 230.000. Questa ricerca, basata su un'indagine su 8.120 pazienti visitati dal centro Parkinson tra il 2010 e il 2019, ha fatto emergere che in questi 413 pazienti col diabete che assumevano farmaci per questa patologia, l'insorgenza del Parkinson è avvenuta mediamente dopo i 66 anni, mentre nei 7.707 non diabetici il Parkinson si è manifestato intorno ai 60 anni. Questo è un dato importante ed è una ricerca fatta qui in Italia, quindi insomma bene, e la per questo che è importante appunto la ricerca, grazie alla Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson, che sovvenziona la ricerca. Grandissimo Barry White con la sua You See the Trouble With Me, ovvero vedi il problema che ho io è che non posso stare senza di te, che carinone, carinottolone.
Comunque sono le 19.33, siamo sempre qui a Mani di Protagonismo, io sono sempre la vostra vitridente del cuore e vi ricordo che appunto ci potete ascoltare sia con le frequenze 102-104 ma anche in streaming su radioparma.it. Inoltre rinnovo l'invito come sempre a seguire i social di Radio Parma, ovvero Radio Parma Official sia su Instagram che su Facebook, e alla sottoscritta la potete trovare su Instagram e TikTok come VEE di Valentina, facile. E andiamo quindi a vedere cosa succede ai minori, che sono sempre più connessi, si intende, online, sempre più bulli e sempre più vittime e sempre meno controllati. Sottolinea questo fatto un'indagine tra digitale e cyber risk realizzata dal MOIGE. Il 15% ha dato il proprio numero di cellulare a estranei e sconosciuti online. Madonna raga, io i genitori che hanno i bambini che sanno già usare il tablet a 2 anni, io proprio il mio cuore va a loro, perché pensare di poter isolare i bambini dall'usare appunto materiale, no, tecnico, digitale, eccetera, è impossibile, cioè fa parte della loro realtà, quindi non è questione di dire ah, io mio figlio non gli faccio vedere neanche pitturato il tablet, perché non è così semplice, però fa paura. Dunque, questo studio è stato realizzato dal MOIGE ed è in collaborazione con l'Istituto Piepoli, che analizza il rapporto tra i minori con il web in vari device, intervistandone 1316 dai 6 ai 18 anni. Quindi questi sono anche un po' più grandicelli di quelli che dicevo io. Quasi uno su quattro, il 22%, è connesso per oltre 5 ore al giorno e la maggior parte, il 63%, si collega alla rete senza alcuna supervisione. Nel 2021 era il 59%, sono dati un po' allarmanti. Sono anche in aumento i casi di bullismo e cyberbullismo. Il 54% dei minori contro il 44% del 2020 ammette di aver subito prepotenze nella vita reale, e uno su tre, il 31%, è stato vittima di cyberbullismo almeno una volta. Nel 2020 era solo il 23%. Raga, poi con la pandemia, no, che li abbiamo tenuti tutti in casa a vivere online praticamente, non sono, in realtà sono dati un po' sconcertanti ma non sorprendenti. I più colpiti quanto pare sono i maschi. Il 57% di loro ha subito prepotenze contro il 50% delle femmine nella vita reale e in quella virtuale, 32% contro 29%, sempre per cento. Se nel 42% dei casi si tratta di offese verbali, sono frequenti anche le violenze fisiche per il 26% e psicologiche al 26%. Per quanto riguarda il cyberbullismo, il 14% ha subito scherzi o telefonate mute, l'11% ha ricevuto insulti tramite messaggi istantanei. Che stiamo vedendo insieme parla proprio dei teenagers ma anche dei bambini, perché lo studio sulla loro presenza online, quanto vivono la loro vita appunto sui social e sull'aumento di queste dinamiche di bullismo nella vita reale e cyberbullismo nella vita vera, detta anche IRL, in real life, sono molto preoccupanti. Ma non è che è colpa dei social, perché piace molto a tutti fare il gioco del era più bello, si stava meglio quando si stava peggio. Non è vero, i social non fanno altro che riflettere quello che succede nella vita di tutti i giorni. Quindi stavamo guardando insieme un po' di questi dati appunto riscontrati da questo studio fatto su 1316 giovani, giovanissimi, tra i 6 e i 18 anni. E dunque, più penalizzati i maschi, sembrerebbe, ma questo un po' mi stupisce, devo dire la verità.
Fra i motivi che spingono ai comportamenti di bullismo, anzi no, scusate, eravamo rimasti con qualche... I colpiti sono i maschi, esatto. Il 10% tramite SMS, il 3% tramite foto e video, addirittura il 2% ha ricevuto minacce parlando appunto di bullismo. Tant'è che il 34% degli intervistati conosce qualcuno che è stato vittima di prepotenze, il 10% ammette di aver partecipato a episodi di prepotenza, il 6% ha usato foto e video per offendere altre persone. Il 53%, 15% in più rispetto al 2020, sostiene di prendere abitualmente in giro uno o più amici che sanno che lo fa per scherzare, aperte e chiuse virgolette. Fra i motivi che spingono ad atteggiamenti di bullismo, il 54% segnala il body shaming. Gente, quindi quando parliamo di body shaming sui social, non fate quelli che oh, ma non si può più dire niente. È uno dei fenomeni che mette più in difficoltà i nostri, vostri, perché non ne ho, figli. Quindi è una cosa di cui bisogna parlare molto seriamente. I bulli nel 50% dei casi sentono di dimostrare di essere più forte degli altri, nel 47% si dividono a mettere, divertono a mettere in ridicolo gli altri, nel 37% dei casi si sentono di essere temuti dagli altri e questo li appaga. E un brivido freddo è sceso lungo la mia schiena. Solo il 34% di chi assiste ad episodi di bullismo però aiuta la vittima. Nel 2020 la percentuale raggiungeva il 44%, quindi questo è un dato molto preoccupante. Forse potrebbe essere stato spiegato con una minore empatia sociale dovuta al distanziamento sociale e ai lockdown. Oh, che fatica. Luca Madonia con la sua Non mi basta alle 19.51. Sempre qui a Mani di Protagonismo, sempre con la vostra vitridente di fiducia. E prima nella rassegna stanca vi avevo anticipato anche questa notizuola. Beh, a parte che ero sconvolta nel vedere la figlia di Gwyneth Paltrow con Chris Martin, che sembra una di quelle app, vi ricordate nei primi 2010 che c'erano le app che tu mettevi la tua faccia, quella del tuo amoroso, e ti faceva vedere una sorta di bambino demoniaco che assomigliava un po' a tutte e due, con una pseudo intelligenza artificiale dell'epoca che era molto preistorica. La figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow sembra la fusione esatta dei due fatta con un'app, è talmente uguale in egual misura a ognuno dei due. Ma la notiziola perché non è niente di diciamo di travolgente, è che Gwyneth Paltrow a quanto pare non butta via niente, soprattutto i vestiti di quando stava con Brad Pitt. Tutti abbiamo nell'armadio quel vestito che non riusciamo a buttare perché siamo affezionati o perché ci ricorda un particolare periodo che non vogliamo smettere di ricordare. Lo stesso vale per Gwyneth Paltrow, che nel suo armadio, e che armadio, conserva gelosamente tutti i suoi abiti, anche quelli che indossava quando lei e Brad Pitt erano a un passo dallo sposarsi. Si aprono le ante grazie al canale YouTube di Goop, il brand ideato dall'attrice, ed ecco la sfilza infinita di scarpe, borse, accessori e tantissimi abiti da sogno che hanno accompagnato l'attrice, ormai imprenditrice, alle prime dei suoi film, compresi i sandali con il tacco rosa Malone Blahnik, indossati sotto l'abito di taffetà griffato Ralph Lauren di quando vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista per Shakespeare in Love nel 1999. Tanti pezzi custoditi, pensando anche alla figlia Apple Martin, che recentemente ha fatto il suo debutto nel mondo della moda con la sfilata di Haute Couture di Chanel. Ho conservato un sacco di scarpe per Apple, racconta Gwyneth. Fortunatamente per lei ho tanti capi degli anni 90. Tra questi spunta proprio un vero pezzo di storia, soprattutto sentimentale, che risale al 96, quando insieme a Brad Pitt formava la coppia da sogno, famosissimi, biondissimi e bellissimi. Si tratta di un lungo abito bianco Calvin Klein con ricami floreali, caratterizzato dalla bottonatura sul davanti, che fa un po' vestaglia, se lo volete, se vogliamo essere sinceri, però su di lei ovviamente stava benissimo. Penso di averlo indossato alla premiere quando uscivo con Brad Pitt. Infatti l'outfit risale alla prima del New York del film The Pole Bearer, dove i due sfoggiavano un fantastico look di coppia col candido abito e lui con una mise dalle nuance chiare, e hanno fatto così la storia che conosciamo bene, conosciuti nel 94 sul set di Seven, nel 96 si fidanzano ufficialmente, ma dopo poco il matrimonio salta. Rottura consensuale e pacifica che non ha minato il rapporto di amicizia. Nessun rancore, solo bei ricordi. E questa è la risposta del perché Gwyneth ancora oggi tiene nell'armadio quegli abiti. Soprattutto mi piacciono molto le scarpe, molto molto anni 90, che indossava con quell'abito bello. Se, ma probabilmente se anche me lo volesse così, no, omaggiare, a me entrerebbe in una gamba, perché si sa, molto minuta e molto magra.
C'è.
E con Lady Gaga e gli Eugenio in via di gioia ci avviamo appunto alla fine di Mani di Protagonismo. È stato bellissimo come sempre. Io ringrazio la cosmeticante che ci ha tenuto compagnia e ci ha illuminato da un aspetto diverso, se vogliamo, del mondo della cosmetologia, sto giro più marketing economico, ma pur sempre molto interessante. E io vi lascio con il solito admin, in cui vi ricordo che domani esce la nuova puntata del podcast del disagio. Si chiamerà disagio, si chiamerà Le follie del ristoratore, perché parliamo di disagio della ristorazione. L'ospite è la magnifica Enrica Zaggia, mia amicicia illustratrice di Milano, che però prima di essere illustratrice fu ristoratrice, e ne abbiamo raccontate delle belle. Quindi su tutte le piattaforme di podcast trovate il podcast del disagio, che se andate a seguire poi vi aggiornerà ogni volta che esce una puntata nuova. È inutile ricordarvi che il passaparola ci aiuta sempre, quindi se volete dare qualche stellina e qualche feedback positivo ci fate una cortesia. Poi la settimana prossima sarà una settimana intensa, amici, preparatevi psicologicamente a Sanremo, perché noi avremo ogni giorno da martedì una pillolina di Sanremo con Luca Semeraro, giusto per fare il punto della situazione, insieme poi alle nostre solite rubriche che comunque proseguono regolarmente, perché non è che le altre cose vanno, cioè si sospendono, la vita va avanti anche se c'è Sanremo, però ci sarà sempre un focus Sanremo da martedì fino a venerdì. Martedì sera, come sempre, la diretta alle 21 su Instagram. Dobbiamo ancora decidere se guardare insieme Sanremo o fare cosa. Vedremo. Io vi auguro un buon weekend, fate i bravi ma non troppo. Ci troviamo sui social quando volete e lunedì di nuovo qui a Mani di Protagonismo dalle 18 alle 20. Bye!